Quello che fondamentalmente mi interessa spiegare stasera è che esistono tre livelli nella nostra vita, che sono appunto il livello mentale, il livello fisico e il livello comportamentale. E questi tre livelli operano i fattori che noi chiamiamo emozioni, i fattori emozionali, che sono naturalmente i fattori i quali possono rendere la vita grandemente e meravigliosamente motivo di gioia e di felicità, o possono renderla un motivo di tremenda angoscia e sofferenza. Ora, naturalmente, è chiaro che la nostra mente in sé è vuota, ma naturalmente è un concetto che si fa presto a dire, ma molto difficile da applicare. Certo, nella mente vuota, in cui esiste appunto il vuoto mentale, non esiste di fatto niente, non ci sono né emozioni positive, non ci sono emozioni negative, non ci sono mutamenti continui dell'umore, non c'è nulla, non ci sono pensieri, non ci sono sensazioni, non ci sono percezioni, non ci sono emozioni. Ma questa è la mente di Buddha, diciamo, non è certo la nostra mente. La nostra mente è una mente che noi potremmo definire in maniera riduttiva un software attraverso il quale noi interpretiamo e vediamo il mondo e l'universo che ci circonda. Purtroppo, come ho detto migliaia di volte, questo software è stato realizzato da coloro che non lo dovranno mai usare, cioè i nostri genitori, e specialmente tra di essi una persona molto importante, che è il caregiver, cioè letteralmente il fornitore, il datore di accudimento, di protezione, che è appunto nella società occidentale e in genere la madre. Ora, il rapporto complesso che si instaura nella primissima infanzia tra madre e bambino condiziona tutta una serie di esplicitazioni di emozioni, di sentire le emozioni, di vivere le emozioni, che naturalmente vengono poi gestite sia a livello della mente sia a livello del corpo, che a livello del comportamento. Purtroppo, disgraziatamente, noi che siamo essenzialmente una mente, non viviamo come se fossimo essenzialmente una mente, ma viviamo come se fossimo essenzialmente un corpo. Perciò noi stiamo bene, stiamo male, sentiamo bene, sentiamo male, percepiamo male, solo e esclusivamente a livello corporeo. Tanto che è possibile che ci siano persone assolutamente superficiali, le quali credono di stare benissimo solo perché non hanno nessun tipo di consapevolezza mentale e preferiscono gestire un piacere che fluisce via, anziché arrivare ad un piacere che resta, a un benessere che non è temporaneo. Ora, questo corpo è la nostra prigione, non c'è peggior prigione che il nostro corpo, e il nostro corpo è quello che ci tiene uniti, vincolati, confusi con questo mondo. Questo corpo è quello da cui ricaviamo tutte le sensazioni, le percezioni, di cui riusciamo a sentire le emozioni, perciò diciamo è un corpo che noi diciamo sto bene, sto male, quasi questa cosa abbia un significato in sé. Voglio dire, se io mi sento felice, mi sento triste, mi sento allegro, mi sento snervato, mi sento nervoso, mi sento preoccupato, mi sento ansioso. Tutto questo in base a quale, ai segnali che il corpo ci fornisce. Ora, questi segnali viscerali che vengono emanati dal corpo sono segnali appunto che la maggior parte non interpreta attraverso la mente, ma subisce con una mente non illuminata, una mente grossolana, una mente piena di pregiudizi, preconcetti e condizionamenti. Per cui naturalmente noi ci sentiamo bene, tra virgolette, quando non ci sentiamo male. Sembra un assurdo, ma il benessere non è altro che una sensazione che è rapportata al fatto di non star male. Per cui, voglio dire, esiste una serie di percezioni profonde che hanno un significato in confronto dell'aspetto negativo. Cioè io sono rilassato proprio perché i miei muscoli non sono tesi, io sono asciutto proprio perché non sono gonfio, io sono come si dice in condizioni di battito cardiaco regolare proprio perché non sono né bradicardico né tachicardico. Ora, tutto questo vuol dire che siamo fortemente condizionati dal nostro corpo, fortemente vincolati al nostro corpo, e non possiamo fare a meno di tutte le sensazioni che il nostro corpo continuamente emette. Ma questo corpo è così perché le emozioni nel rapporto, nella prima infanzia, sono state vissute in maniera viscerale con la figura di accudimento. Per cui naturalmente è difficile non diventare rabbiosi se la figura di accudimento ti teneva coartato, ti teneva incarcerato, ti teneva stretto a sé in una morsa infernale d'amore, oppure ti aveva un'azione costrittiva. Quella rabbia viene spontanea. La rabbia certo è un veleno mentale supremo, però viene fuori naturalmente come evento primario da un corpo che è stato assolutamente abusato, fatto uso di attenzioni improprie, molestato. Un corpo che ha subito intrusioni terribili, per cui naturalmente emana segnali di emozioni profondamente negative. Io ho conosciuto nella mia vita persone che mi hanno detto che i suoi genitori erano splendidi, i suoi genitori erano persone straordinarie, che non... mia madre era una persona meravigliosa, io le ho sempre voluto bene, eccetera. E questo però contrastava profondamente con tutte le emozioni negative che esprimevano. Chiaramente, iscritte a livello del funzionamento corporeo, si vivono situazioni che non si riescono a gestire, perché viene improvvisamente un'invidia grandissima e non si sa perché si scatena, un odio viscerale e non si sa perché si scatena, una rabbia tremenda, paure improprie, ansia, desiderio di far male agli altri o di godere del male degli altri. E uno dice, ma com'è possibile tutto questo? Non vedo in me le ragioni per cui questo debba avvenire. Eppure ogni giorno il suo corpo emette segnali di malessere, di dolore, di sofferenza, di atteggiamenti impropri e ripete continuamente le stesse situazioni che ha vissuto nella prima infanzia qui nel rapporto col caregiver, cioè con questa figura di accudimento primario o madre che si voglia dire. Allora succede che talvolta una persona che ha avuto una madre poco empatica, cioè una che non trasmette i sentimenti, non sa cosa sia un abbraccio spontaneo, un'emozione vissuta da entrambi senza intrusioni, e a un certo punto naturalmente questa persona poi diventa, in confronto dei suoi figli, in confronto dei suoi fratelli, in confronto delle persone che le stanno vicino, ancora più negativa, se così vogliamo dire, della propria madre. Per giunta, ogni stigmata corporea dovuta alle emozioni negate, al tipo di intrusione continuamente subita, al tipo di costrizione, di coercizione continuamente sperimentata nell'infanzia, diventa un modello di comportamento che si esprime non solo con gli altri esseri umani con i quali si vive, ma molti di questi sono figure autoritarie, sono figure importanti, o sono figure da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza o il nostro lavoro, e allora si cerca di essere tatticamente diversi da quelli che si è. E invece si scatena tutto nel rapporto che si ha con la partner o con la persona con cui si intrattiene una relazione affettiva, nella quale si scatena la più impropria reazione possibile di quello che è stato il rapporto con la propria madre, che però si è dimenticato completamente. Per cui un corpo pieno di stigmate, cioè di segni, cicatrici che restano, ma di cui non si ricorda nulla, come se io guardassi la mia pancia e vedessi una cicatrice, e naturalmente essendo morti i miei genitori, non so che sono stato operato all'età di un anno e mezzo per dire metti di appendicite acuta, cosa che a me non è successa, ma poteva accadere. E io vedo la stigmata e non so cosa sia. Ma la stigmata vera non è una ferita come quella dell'appendicite acuta, quella dell'appendicectomia. No, assolutamente. Quella stigmata è una ferita ancora non rimarginata, una ferita ancora aperta, per cui ogni volta che un evento della vita, una persona nella nostra vita, un accadimento nella nostra vita metterà del sale in quella ferita, la reazione sarà addirittura brutale, perché appunto non è la ferita è il problema, non è il sale, scusate, il problema, ma la ferita è il problema. Per cui naturalmente bisogna rimarginare la ferita. Questo non è possibile né a livello fisico né a livello corporeo. Tutte le tecniche che si usano, e ce ne sono anche di molto importanti, per dire terapie comportamentali, terapie di disassuefazione, ce ne sono diciamo tantissime, però secondo me non risolvono assolutamente il problema profondo. Certo, migliorano la situazione, ma non risolvono il problema profondo. È come mettere dei cerotti sopra la ferita. Questo andrà bene sino al momento che l'evento stressante sia il sale, ma se per dire uno mette l'alcol, quello passa attraverso anche la medicazione, perciò si è fatto un buco nell'acqua. L'unico livello al quale si può intervenire per risolvere veramente il problema è appunto il livello mentale, perché noi abbiamo una mente che non è la stessa cosa del corpo. Abbiamo una mente e un corpo e un conseguente comportamento. La mente e il corpo sono in questa vita indissolubilmente legati, e addirittura il corpo è in grado di reggere anche la mente. La mente non reggerebbe per come la conosciamo noi, la mente diciamo ordinaria, non riuscirebbe a reggere senza l'apporto del sangue, senza l'apporto delle sostanze nutritizie, senza l'aria che respiriamo, senza appunto tutte quelle cose che sapete. Nel momento che noi siamo vivi, la mente e il corpo sono uniti. Questa mente si unisce al corpo al momento della nascita e si lascia il corpo al momento della morte. Il momento della nascita ha messo grandissimi problemi, perché naturalmente le scuole si dividono, ma il buddismo tibetano ha sempre pensato che questo possa avvenire al momento della formazione del sistema nervoso centrale, diciamo intorno ai 3 mesi e mezzo di vita intrauterina. Ovviamente nessuno lo sa, certuni invece dicono che questo avviene già il primo momento che i gameti maschili e femminili si uniscono, altri dicono che la vita comincia nel momento dell'uscita del feto dall'utero. Non mi fate entrare per favore in queste discussioni, ma certo che la mente resta, si unisce al corpo in quel momento e resta col corpo sino al momento della morte, sino al momento della morte. Ora, quella mente è unita al corpo, ma non è la stessa cosa del corpo, e ha un rapporto con il corpo molto molto complesso, perché appunto se sono stati i genitori che hanno permesso di avere un legame dinamico tra mente e corpo, questa mente potrà avere la possibilità di essere, di avere dei momenti di reset, si dice, dei momenti di cancellazione, come avviene per dire nel momento del sonno, del sogno o della luce naturale. Quando invece noi abbiamo una mente a cui non è permesso il reset intervenendo su quel sistema di cui tanto parleremo quest'anno, che è appunto l'interfaccia che si verifica tra appunto quello che è l'hardware e il software, chiaramente la mente resta sempre una mente ordinaria che è come un disco obsoleto a 33 giri, usato tante volte nelle discoteche, avrà un groove, cioè una sorta di scanalatura, una sorta di cuneo, una sorta di piccolo canale in cui la puntina continuerà a gracchiare, perché non riuscirà a andare da nessuna parte, perché trova appunto questa nel disco a 33 giri che gira, trova appunto questo groove nel quale si ferma e si mette a gracchiare in maniera senza senso. Cioè, vuol dire in altre parole che una mente ordinaria commetterà sempre gli stessi errori, farà sempre le stesse cose, sarà una mente che continuamente avrà una coazione a ripetere qualunque errore, sarà una mente piena di pensieri ossessivi, intrusivi, ripetitivi, parassiti, e che non riuscirà mai a cambiare l'atteggiamento, perché è una mente la quale graniticamente, ma ovviamente molto erroneamente, è concentrata in se stessa, ma non allo scopo di autocorrezione, ma in un'ottica di autoreferenza, per cui continuerà a ripetere sempre le stesse cose, gli stessi mantra, le stesse cantilene, le stesse preghiere, le stesse giaculatorie, a fare le stesse identiche cose. Io conosco delle persone a cui ho spiegato strade alternative per arrivare nella mia casa, e nonostante che chiaramente ci si impieghi di più, si trovino più semafori in compagnia bella, non c'è verso, passano sempre nello stesso punto. Ora, sì, lì si perde qualche minuto in più e un po' più di benzina, ma se non fosse che questo è un sistema di base che non permette alla loro mente un'evoluzione, perché dal mutamento di atteggiamento mentale dipende naturalmente il mutamento di prospettiva mentale, cioè il modo con il quale si guardano le cose e si vedono naturalmente tutti i gravi errori che commettiamo, tutte le cristallizzazioni che abbiamo, tutti i paradigmi che continuamente rispettiamo. In un caso paradigma vuol dire esempio in greco antico, cioè tutti gli esempi sempre uguali, non c'è nulla da fare. Io conosco amici miei con i quali qualche volta sono andato a congressi o altro, abbiamo condiviso delle camere. Questi prendono la mattina lo spazzolino da denti, mettono nel dentifricio e continuano sempre a lavarsi i denti in una maniera sbagliata che una madre incompetente e naturalmente ignorante gli aveva insegnato, cioè andando da destra a sinistra, da sinistra a destra in senso orizzontale. La cosa peggiore che si possa fare, perché naturalmente consuma la dentina, non pulisce assolutamente nulla, perché i problemi si trovano tra i denti e non sopra i denti, e di conseguenza quando io poi glielo spiego, glielo dico come si deve fare una corretta igiene orale, per due o tre volte, se sono davanti e glielo ricordo, loro vanno in alto e in basso, in alto in basso in alto, in alto in basso in alto, sinistra a destra, destra a sinistra, davanti e dietro i denti. Dopodiché, appena io ritardavo perché ero stanco di alzarmi, quei 5 minuti dove c'erano due lavabi in cui ci si lavava, loro ripetevano esattamente la stessa identica operazione, perché la nostra mente ordinaria, da un punto di vista corporeo e comportamentale, ripete sempre le stesse cose. Per cui, concludendo, voglio dire, è che bisogna cambiare la mente. È molto importante cambiare la mente, perché la mente non si può cambiare naturalmente, perché la mente è un'essenza matematica, è come dire che si può cambiare il pi greco. Ovviamente non si può cambiare la mente, ma si possono cambiare tutto il sciarpame che si può cambiare tutto il sciarpame che esiste dentro la mente, e massimamente si può eliminare per sempre il filtro, il colino attraverso cui noi filtriamo le cose o coliamo le cose. Naturalmente quella mente fatta all'occidentale, in cui la parola pensare deriva dalla parola pesare, che vuol dire pesare una cosa, pesare l'altra, cioè fare sempre la stessa operazione di un mostro cognitivo, quello che usa solamente la razionalità, questo non è assolutamente di nessun vantaggio. Noi dobbiamo semplicemente sublimare tutti i pensieri, sensazioni, percezioni e emozioni, ma lo possiamo fare solo se capiamo da dove esse derivano. Noi non dobbiamo pensare, avendo un laghetto alla fine del fiume di buttare permanganato di potassio o non so cosa si usi adesso allo scopo di purificare queste acque, ma dobbiamo risalire dal lago il fiume faticosamente, arrivare alla sorgente, capire chi l'ha inquinata e perché, e allora solo lì eliminare le carogne, i pezzi di carne putrefatta, tutte le sporcizie che ci sono e che inquinano costantemente il nostro sistema. Per far questo naturalmente bisogna incamminarsi, fare una lunga strada che è piena di difficoltà e di sofferenza, perché è una delle cose descritte dal nostro maestro Buddha, proprio la sofferenza del cambiamento, cioè il cambiamento, cambiare fa soffrire, costa cambiare, voglio dire, restare nello status quo non costa assolutamente nulla, buttarsi sul divano in maniera pigra costa ovviamente molto meno quando si è stanchi di alzarsi dal divano e cambiarsi e poi farsi una doccia e poi cambiarsi ancora. C'è un notevole cambiamento di stile comportamentale, emotivo, corporeo e mentale. E questo lo possiamo fare, abbiamo la capacità di farlo perché abbiamo uno strumento straordinario. Siamo neonati, abbandonati su una ruota come quella che avevano le scuole un tempo per i trovatelli. Noi siamo così, siamo stati abbandonati in questo mondo e naturalmente senza un biglietto, senza nemmeno un piccolo borsellino, senza uno scritto, senza un abito sopra, abbandonati sulla soglia di una chiesa o su una ruota. E per tante migliaia di anni non abbiamo mai saputo da dove venivamo, chi eravamo, dove andavamo. Eravamo neonati trovatelli abbandonati sulla soglia. E questo sarebbe stato terribile per noi, come è ancora terribile, se non fosse che abbiamo uno strumento straordinario, che è la nostra mente. E nella mente abbiamo una funzione temporanea naturalmente, perché l'obiettivo è avere la mente vuota, che è l'intelligenza, che è la funzione primaria della mente, che infatti unisce in sé la parola dell'intuizione e del legare, no? L'intelligenza vuol dire insieme, legare insieme, ma anche intus leggere dentro. E leggere che cosa? Naturalmente leggere quali sono i livelli profondi del sistema che attraverso i filtri che si sono creati, attraverso i colini che si sono strutturati, condizionano fortissimamente ogni nostro rapporto con gli altri, prima ancora il rapporto con noi stessi e finalmente il rapporto con la nostra partner. Per cui urge assolutamente capire di cosa si tratta, cioè quale strumento meraviglioso abbiamo a disposizione, questa mente appunto, però che in sé può essere un inferno. Cioè non è che la mente in sé è quella meraviglia assoluta. Abbiamo menti diaboliche, menti infernali, abbiamo possibilità di menti che ci fanno soffrire, ci fanno guardare l'ora 10.000 volte in una sera quando siamo depressi, ci fanno suicidare, ci fanno odiare, ma non è veramente la mente che lo fa. È quel ciarpame immesso dal nostro caregiver, dalle esperienze infantili molto precoci e dalle esperienze che abbiamo fatto nel periodo della prima infanzia, che fa sì che quella mente non sia veramente la mente pura, ma sia una mente fortemente inquinata e che veda le cose non per quello che sono, ma per ciò che quella mente inquinata pensa. Perciò prima di tutto bisogna disinquinare la mente, togliere appunto tutti i pregiudizi, i preconcetti, i condizionamenti, le cristallizzazioni, i paradigmi e quant'altro sia. Solo così, avendo una mente che riesce finalmente a vedere le cose come sono, a vedere la realtà dei fenomeni per quella che è e non per le nostre paure, per quello che ipotizziamo le cose siano, per quello che pensiamo le cose siano o per quello che nostra madre o nostro padre pensava che le cose fossero, solo allora, liberando la mente da questi orribili filtri, da questi orribili condizionamenti, da questi orribili colini fatti ad arte, solo allora avremo, come dice Naropa, un accesso a un piacere che non fluisce via, in confronto di avere accesso solo a un piacere che fluisce via. Perché parliamoci chiaro, se non arriviamo in quest'anno a capire questo e a usare le tecniche della pratica della meditazione, pratica della visualizzazione, la pratica della chiara visione, noi non riusciremo mai a uscire da questa situazione infernale, perché continueremo a ripetere sempre le stesse cose, perché ovviamente ripeteremo pedissequamente quelli che sono stati gli insegnamenti sbagliati dei nostri cattivi maestri nella primissima infanzia e le nostre esperienze fatte con quel tipo di background. È chiaro che così saremo sempre vittime di noi stessi e di una mente profondamente ordinaria, di una mente bugiarda, di una mente che non vive solo per degli scopi che sono sotto gli occhi di tutti, che sono gli scopi biologici della nostra vita, cioè quello di mangiare, bere, accoppiarsi, difendere il territorio. Ma se tutto fosse questo, mi dite voi che differenza c'è fra noi e un serpente, tra noi e uno scoiattolo, tra noi e qualunque essere di questo pianeta. Non ci sarebbe nessuna differenza, perché anche lui non fa altro che mangiare, bere, accoppiarsi, difendere il territorio. Noi abbiamo qualcosa di più. Noi abbiamo questa mente che io ritengo sia una mente increata, una mente trasmessa da tempo immemorabile, di eoni in eoni, e che si amalgama delle volte meravigliosamente bene con la struttura del nostro corpo, in particolare col nostro cervello, col nostro sistema nervoso, e altre volte invece si amalgama in maniera infernale con esso, perché è chiaro che, dispiace dirlo, onestamente è una cosa vomitevole, ma abbiamo lo stesso cervello di Hitler, abbiamo lo stesso cervello di Stalin, abbiamo lo stesso cervello di un pedofilo, abbiamo lo stesso cervello di chi violenta le donne, abbiamo lo stesso cervello di chi uccide nel nome del suo Dio misericordioso, ma abbiamo anche lo stesso cervello delle persone compassionevoli, abbiamo lo stesso cervello delle persone che si prodigano per gli altri, che incoraggiano, che aiutano, che sono generose. Cosa hanno di differenza? Non certo hanno il peso del cervello, che è circa uguale, non certo i neuroni, che sono assolutamente uguali. Hanno semplicemente avuto madri compassionevoli, hanno avuto un ambiente compassionevole, si sono creati con le loro fatiche un ambiente compassionevole, sono diventati madri e padri di loro stessi e hanno saputo vincere le difficoltà dell'esistenza. Per cui noi dobbiamo essere sempre compassionevoli e, diciamo, perdonare i nostri genitori, che se hanno sbagliato, per la maggior parte dei casi, l'hanno fatto per ignoranza, l'hanno fatto per mancanza di consapevolezza, l'hanno fatto perché hanno avuto genitori altrettanto violenti e altrettanto alcolisti o altrettanto molestatori o altre cose, ma noi dobbiamo rompere la catena, e noi possiamo rompere la catena appunto applicando il Dharma Buddha, cioè la dottrina del nostro maestro, il quale è basata su principi semplicissimi e condivisibilissimi, che noi vedremo, ripeteremo le prossime volte, ma che cominciano semplicemente con retta via, retto pensiero e tutto il resto che segue. Cose che sono condivisibili al di fuori delle ideologie che ci dividono, delle religioni che ci dividono, dei pensieri che ci dividono, degli atteggiamenti di odio, di rancore, di rabbia e di paura che ci fanno essere quello che siamo. Noi dobbiamo capire che i livelli sono tre: mentale, fisico, comportamentale, e ad ognuno di questi livelli le emozioni la fanno da padrona. Quando noi però riusciamo a superare questo tipo di visione così ristretta e a capire che noi sì, siamo, posso dirlo alla napoletana, inguacchiati nelle emozioni negative, come diceva quel cuoco che non dimenticherò mai, la Grotta Azzurra a Napoli, che diceva, sa, dice, lo so, lo capisco, lei vuole gli spaghetti inguacchiati con le vongole, cioè dice, nel senso, tutti i piedi di sugo e di vongole. Ecco, purtroppo noi siamo inguacchiati delle nostre emozioni negative e alla fine sono talmente identificative che non più riconosciamo noi stessi, perché abbiamo perso il contatto con la nostra vera immagine. Dobbiamo capire che se abbiamo sofferenza, dolore, ansia, angoscia, rabbia, e se il nostro comportamento con gli altri è quello che è di norma, vuol dire che ci sono molte, molte, molte cose che non vanno dentro di noi, a livello corporeo, a livello comportamentale, ma che tutto questo dipende dal fatto che molte cose non vanno a livello mentale, non perché come mente in sé, ma per tutto quello di cui la mente è piena, e purtroppo costituisce semplicemente un filtro attraverso cui noi vediamo la realtà, non per quello che è, ma per quello che ne pensiamo, e ci comportiamo in conseguenza, essendo fonte di sofferenza per noi stessi e per gli altri, e la nostra vita passa, il tempo passa, diventiamo vecchi, e alla fine non abbiamo fatto nulla per gli altri. Non abbiamo fatto nulla per gli altri perché alla fine non abbiamo fatto nulla per noi stessi. Crediamo che basti, cioè mangiare, bere, fare l'amore, d'inverno restare al caldo, accendersi il condizionatore in estate. No, non basta, perché quello che ci fa felice è solamente la mente. L'altro costituisce, ripeto, concludo, una felicità che fluisce via, come diceva Anna Roppa, e ogni giorno, non volendo cambiare, non volendo purificare la mente, non volendo evolverci spiritualmente, noi restiamo sempre quello che siamo, cioè quelli che masturbatoriamente accettano il piacere che fluisce via, senza cercare in maniera empatica e amorevole il piacere che non fluisce via. Buonanotte.